Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Buonasera a tutte e a tutti, buonasera al pubblico che è qui in presenza, anche a quello, agli ascoltatori e alle ascoltatrici su Radio Sherwood. Sono qua con Francesca del Centro Sociale Bruno e della campagna Stop Casteller e con Marco Reggio di Assemblea Antispecista che ha scritto il libro Smontare la gabbia, che è il libro che andiamo a presentare questa sera. Marco, inizierei a farti le prime domande. Parto con un qualcosa di molto semplice. Ho intenzione di chiederti che cos'è l'antispecismo e qual era l'intento del tuo libro quando appunto è stato scritto, e anche se l'obiettivo che ti eri preposto è stato più o meno raggiunto.
Grazie, ciao a tutte e tutti. Dunque, tu dicevi che è una domanda semplice. No, secondo me non lo è tanto. La domanda cos'è l'antispecismo a me personalmente mette sempre un po' in crisi, perché per una serie di motivi. Intanto perché appunto c'è tutta una storia di risposte a questa domanda, no? Diciamo, noi, come dire, solitamente diciamo che l'antispecismo nasce in un momento ben preciso, che è il 1975, sostanzialmente, con un testo fondativo che è Animal Liberation, Liberazione Animale, di Peter Singer, e quindi nasce dal pensiero di un filosofo che per inciso poi è un accademico, è un maschio, eterosessuale, di ceto medio, evidentemente occidentale, eccetera, ha un po' tutti i privilegi. A parte il fatto che, diciamo, probabilmente questa narrazione non è neanche così veritiera, perché l'antispecismo ha anche una storia più lunga, però effettivamente lì c'è una prima definizione, no? Perché lui dice che esiste questa roba che si chiama specismo e che si può definire in analogia al razzismo, al sessismo, eccetera, sostanzialmente come pregiudizio nei confronti diciamo, pregiudizio di specie, no? Così come il razzismo, lui dice, è un pregiudizio per cui in qualche modo gli interessi, bisogni, desideri, eccetera, delle persone dalla pelle bianca contano di più di quelle dalla pelle non bianca, lo specismo è quel pregiudizio che, per cui nelle nostre società sostanzialmente gli interessi degli animali umani, perché noi siamo animali, questo diciamo lo dice Darwin, insomma, diciamo è indubitabile, gli interessi nostri come specie contano di più di quelli delle altre specie. Questo così a livello ideale, ma in realtà dietro c'è, come dire, c'è tutto però una materialità, perché grazie a questo in effetti noi possiamo fare quella cosa che è sfruttarli, metterli in schiavitù e molto concretamente mangiarli, no? Gli allevamenti e tutta una serie di altre strutture come quelle della sperimentazione scientifica, anche del divertimento, no? Circhi, zoo, eccetera, eccetera, si basano su questo principio che fondamentalmente il fatto che gli animali non umani soffrano, cioè soffrono fondamentalmente come noi dal punto di vista sostanziale, può essere, come dire, invisibilizzato, può non essere considerato, quindi la violenza nei loro confronti è normalizzata. Quindi questa è, come dire, può essere una definizione un po' generica che ci porta a, come dire, a descrivere l'antispecismo come quel movimento che si oppone a questo stato di cose, allo sfruttamento animale come violenza istituzionalizzata, perché ovviamente non è che stiamo parlando, come in un certo pensiero animalista, anche di qualcosa che, come dire, potrebbe essere concepito come una crudeltà individuale, no? Cioè c'è la persona cattiva che fa male al cagnolino perché è un po' cattiva, no, si tratta di qualcosa di istituzionalizzato, no? Per cui ci sono, istituzionalizzato significa che ci sono delle strutture che sono legali, che sono giuridicamente protette, che sono addirittura sovvenzionate, no? Basti pensare a quanti soldi dà l'Unione Europea per agli allevamenti intensivi, per esempio. E quindi questo è un piano, come dire, abbastanza comprensibile. Come si traduce questa opposizione? Storicamente in quel tipo di filone si traduce soprattutto nelle pratiche individuali, e questo può essere visto anche come un limite per certi versi, e la pratica individuale ovviamente per eccellenza è il veganismo, no? Cioè il rifiuto di consumare prodotti derivanti dallo sfruttamento animale, quindi in primis la carne, il latte, le uova e anche una serie di prodotti non strettamente alimentari. E, naturalmente poi ci sono correnti dell'antispecismo che contestano anche questo tipo di impostazione, proprio perché se un sistema di dominio è istituzionalizzato, strutturale e coinvolge miliardi di individui, perché parliamo di miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno dalle industrie dello sfruttamento animale, se questa è la situazione, la risposta non può essere solo nel consumo individuale, ma deve essere in una contestazione, in un movimento politico in grado di mettere in discussione delle strutture più profonde. Questo è un discorso, diciamo, che come dire, una diatriba anche che probabilmente è nota in ambito ecologista, per esempio, no, tra semplicemente il consumo critico, no, a livello individuale, che è una bellissima cosa, però anche, come dire, andare a individuare i veri nemici strutturali, no? Insomma, qua lo sapete bene. E questo per dire, per esempio, che anche certe impostazioni dell'animalismo finiscono effettivamente a volte per essere un po' come dire, depoliticizzate, no? Perché non pongono correttamente la questione in termini proprio di sfruttamento. E lo è, perché in realtà il sistema produttivo in cui viviamo, il capitalismo, lo dice tra l'altro la parola stessa, capitalismo deriva da caput, capo di bestiame, quindi, cioè la prima forma, almeno concettualmente, la prima forma di accumulazione anche di valore è la di messa a profitto dei corpi, è sui corpi animali, no? Ma al di là dell'origine, però, oggi il capitalismo è questo, cioè si fonda sull'appropriazione di tutta una serie di corpi umani e non umani, però cioè, dentro c'è in maniera molto fondante anche l'appropriazione dei corpi non umani.
Va bene, grazie. Ma
scusa, no, poi tu mi chiedevi del libro, no? Dimenticavo la seconda parte, sì. Niente, appunto, per come dire, le riflessioni su questo tema e anche i movimenti che hanno combattuto delle specifiche pratiche dello sfruttamento animale ormai hanno una certa tradizione, meno ovviamente di altri movimenti, ma ormai hanno una certa tradizione, e noi abbiamo, io e Nicolò Bertuzzi, che è l'altro curatore del libro, abbiamo pensato fondamentalmente di proporre una visione dei temi, come dire, dei temi emergenti, soprattutto dell'antispecismo italiano, quindi con un occhio di riguardo al nostro contesto, quei temi che sono emersi negli ultimi anni come temi più intersezionali, se vogliamo, insomma, che sono in grado di, come dire, di restituire anche la varietà, l'eterogeneità del dibattito antispecista, ma anche di far vedere delle linee di fuga, dei temi che vengono, come dire, che stanno nascendo e che saranno sviluppati probabilmente nelle lotte e nella teoria in maniera anche non del tutto prevedibile, insomma, ecco. Con contributi, noi abbiamo cercato di mettere insieme contributi che provenissero non tanto, diciamo, dall'accademia, dal pensiero puro, che in questo momento abbonda, cioè, come dire, che ha un grosso sviluppo in realtà in Italia e soprattutto negli Stati Uniti, ma proprio di vedere quei contributi che provengono da collettivi che si sono occupati di temi specifici all'interno dell'antispecismo, resistenza animale, bioviolenza, che si è occupato degli allevamenti cosiddetti sostenibili, i rifugi per animali, quindi c'è un contributo di AgriPunk, oppure insomma comunque attivisti che, a cui abbiamo fatto prendere parola per come dire, mettere un po' di carne al fuoco, non si può dire, di Satan al fuoco, va bene.
Grazie Marco, ti facevo questa domanda appunto perché l'antispecismo, in quanto movimento estremamente giovane, è anche complicato riuscire ad inquadrarlo in maniera abbastanza generale, quindi appunto ti chiedevo proprio questo. Procedo con il chiederti come l'antispecismo e il capitalismo stanno lentamente iniziando a dialogare e qual è l'importanza, secondo me, fondamentale che ha la lettura e le pratiche, tutte le forme dell'antispecismo all'interno dei movimenti e qual è appunto l'importanza di questa tematica e come ci può aiutare ad approfondire e arrivare fino in fondo o ad analizzare comunque in un modo diverso le lotte che già facciamo e che già ci appartengono.
Sì, diciamo che se consideriamo un po' l'antispecismo come un movimento che nasce, come dire, da sé, cioè da un'istanza, non voglio dire puramente emotiva, perché Singer non sarebbe assolutamente d'accordo, come dire, lì c'è un aspetto razionale molto, molto forte in realtà, anche troppo, però come dire, da una sensibilità comunque, individuale o di gruppi, eccetera, quindi in qualche modo etica e prepolitica, dall'altra, quindi in qualche modo avulsa anche dall'anticapitalismo, dall'altra tutti i movimenti, anche quelli che si occupano di principalmente di singole istanze, hanno sostanzialmente ignorato questo tema, appunto, molto giovane. Le cose stanno cambiando, sicuramente da una parte, perché appunto l'antispecismo, una parte dell'antispecismo, che infatti si definisce orgogliosamente spesso antispecismo e non animalismo, proprio per, come dire, marcare la differenza. Cioè, io non sono un fan di questa distinzione, però diciamo, questo è un po' il senso e lo riconosco. C'è, come dire, una grossa parte che sta politicizzando l'antispecismo e quindi sta riconoscendo il fatto che, per esempio, l'antispecismo non può essere trasversale, no? Non può essere, come si usa dire in certi ambienti ancora purtroppo, non è né di destra né di sinistra, no? Sappiamo che quando si dice non siamo di destra né di sinistra, poi di fatto siamo di destra, no? Quindi non esiste una neutralità. Da una parte, perché ovviamente spero che, come dire, sia emerso in maniera abbastanza naturale il fatto che stiamo parlando di un'istanza egualitaria, no? Sostanzialmente, di che ha a che fare in qualche modo con la giustizia, no? Al di là della specie, e quindi che non può essere di per sé, non dovrebbe essere appannaggio delle destre. E da questo punto di vista si stanno esplorando i nessi con tutta una serie di altri temi, utilizzando spesso il metodo intersezionale, che è un aggettivo intersezionale che va abbastanza di moda, ma che comunque, diciamo, rende bene l'idea. E dall'altra però è importante che ci sia un riconoscimento di questa istanza con la medesima dignità delle altre da parte di tutto quell'ambito che tu hai chiamato anticapitalista, insomma, ma che in qualche modo si pone i problemi della giustizia ambientale, del patriarcato, del modo di produzione delle merci, eccetera, eccetera. Quindi di problemi che tradizionalmente sono considerati della nostra specie, cioè problemi politici intraumani. È chiaro che ci sono tutta una serie di motivi che rendono difficoltoso anche il dialogo. Questo è inevitabile per un ambito, appunto, come dicevi tu, giovane, nuovo, relativamente nuovo. Penso, per esempio, no, prima citavamo il veganismo. Io parlo di veganismo perché penso al veganismo di 10-15 anni fa, che era un modo con cui noi esprimevamo una radicalità rispetto a un certo associazionismo, per esempio, animalista, diciamo riformista, welfarista. Sì. Dire sono vegano, sono vegana, era, come dire, io sono per una critica radicale dello sfruttamento animale. Oggi che il veganismo è in qualche modo, c'è, cioè, un forte tentativo di recupero, di messa a valore proprio del veganismo da parte della grande distribuzione, dei supermercati, di tutto un discorso anche molto salutista spesso, no? Se io dico veganismo, forse evoco quella roba lì, forse evoco l'S lunga o scuola, no? O l'ipermercato in cui ormai si trovano tutti i prodotti vegani che si vuole, cosa bellissima a livello individuale, perché siamo tutte persone che hanno dei privilegi e degli aspetti di posizionamento di classe invece da oppressi, e quindi magari ci manca il tempo, ci mancano i soldi, ci manca la fantasia, ci mancano i contatti, eccetera, e naturalmente chiaramente non voglio dire anche questo tipo di tendenze di sussunzione capitalistica possiamo anche a volte beneficiarne, però quello che è importante dire è che ormai c'è un'ampia parte dell'ambito antispecista che si rende conto, no, di questo aspetto, del fatto che per esempio questa sia un'appropriazione degli aspetti più addomesticabili, più come dire innocui dell'istanza ai fini del, come sempre, del fare una nicchia di mercato, eccetera eccetera, no? Perché ovviamente la pratica del veganismo detta così può voler dire tante cose. Una, per esempio, il salutismo, no? Può essere intesa come una pratica più sana, e questo aspetto è recuperabile pienamente dal nostro sistema di produzione, no? da chi fa profitto, dalla grande distribuzione, eccetera. Mentre quella parte che è una contestazione di un sistema di produzione violento, cioè quello che per darti il latte toglie il vitello alla mucca, per intenderci, no? O per darti la carne e poi manda il vitello al mattatoio, quella parte lì è meno recuperabile, perché è obiettivamente radicale, però è proprio quella parte lì su cui dovremmo trovare delle parole comuni, no? Chiaramente in questo momento ci sono alcune, oltre alla pandemia, sicuramente diciamo la questione della giustizia climatica e insomma la questione ecologica in generale è ovviamente una questione centrale, e su questa questione per esempio si può notare come ancora la questione animale è un po' assente dal dibattito, no? Banalmente, nel caso della pandemia sappiamo che gli allevamenti intensivi sono una delle cause principali, eppure rispetto ad altre cause, come dire, è più invisibilizzata questa, probabilmente perché tocca un privilegio, come è accaduto del resto, diciamo, quando si parla di patriarcato o di eteronormatività o di privilegio bianco, eccetera. Chi ha un privilegio, io come tutte le persone, diciamo, qui che parlano e ascoltano, abbiamo il privilegio di appartenere alla specie che in linea di massima non può essere macellata, per esempio, no? E questo è un privilegio, dobbiamo riconoscerlo, ma è forse il privilegio più difficile da riconoscere, ecco.
Grazie Marco, era proprio una delle prossime domande che volevo porti, quella appunto di quanto sia difficile in quanto bianchi, occidentali, privilegiati, riconoscere una pratica di decolonizzazione nel non consumare corpi o prodotti derivati dai corpi che macelliamo in maniera sistemica. Tu secondo me centravi il non puoi essere antispecista senza essere vegano, ma non puoi essere vegano senza essere antispecista. Un po' la differenza tra il vegan washing molto mainstream della salute e farlo per l'ambiente, tutte pratiche che comunque sono, possono essere prese in considerazione anche in maniera positiva da alcuni punti di vista, però appunto vanno a sviare la pratica antispecista di presa di coscienza del proprio privilegio nei confronti dei corpi che vengono macellati, e hai già risposto ampiamente a questa cosa, grazie. Dopodiché io andrei avanti a chiederti, questa secondo me è una cosa che è più difficile di quanto si possa immaginare, come riusciamo a fare la differenza tra la carne felice, cioè il concetto di carne felice, e il concetto della carne dell'allevamento intensivo, sistemico, eccetera. Ovvero, riformulo. Chiaramente sono due cose diverse. Una è scontata, ovvero l'allevamento intensivo è scontato che sia una cosa schifosa. Sfido chi di voi ha intenzione di dirmi che l'allevamento intensivo può andare bene lo stesso, vi tiro dietro le ciabatte che sono vegane anche quelle. Però appunto forse è più complicato per noi riuscire a capire per quale motivo la mucca del contadino di campagna rientra in un'ottica di sfruttamento dei corpi. Quindi ti chiedo questo.
Sì, bella questione, perché in realtà è dibattuta anche tra gli antispecisti. Diciamo, io ho fatto parte di un collettivo a cui poi abbiamo chiesto nel libro un contributo su questo tema, che appunto è collettivo Bioviolenza, e mi ricordo che all'inizio noi abbiamo iniziato a occuparci proprio, cioè a prendere di mira fondamentalmente quelle realtà che facevano questa narrazione della carne felice, quindi dell'allevamento di una volta, l'allevamento familiare, l'allevamento che è più sano perché gli animali escono al pascolo, sono trattati meglio, vivono un po' più a lungo, quindi è più sano, di solito si intende per chi poi li mangia, ovviamente, è ecologicamente più sostenibile, cioè, tutte cose spesso anche vere. E in effetti molti antispecisti ci dicevano, ma c'è McDonald's, c'è la grande distribuzione, ci sono i mattatoi, gli allevamenti intensivi, vi occupate di sta roba qua. Ci occupavamo di questa cosa, cioè, e continuiamo, cerchiamo di parlare sempre di questo tema, perché in realtà a noi sembra soprattutto una narrazione quella, cioè una narrazione funzionale prima di tutto a, come dire, tacitare le coscienze, perché l'opinione pubblica è vero sì che in gran parte mangia la carne, mangia gli animali eccetera, però effettivamente non vuole sentirsi dire proprio, no, sentirsi complice in maniera così spudorata di una violenza così, così cruda. E quindi è lì che interviene questo, il recupero di questa narrazione, per cui però ci sono anche delle forme di allevamento che sono più a misura di animale, eccetera, eccetera. Ora, io, diciamo, come da persona che è dentro alla mentalità antispecista da tempo e che quindi cerca di assumere sempre il punto di vista dell'animale per quanto possibile, perché poi ovviamente non è che possiamo sempre assumere il punto di vista dell'altro in maniera così semplice e trasparente, però io tengo sempre a mente quella frase di una femminista americana che gestisce un rifugio per animali, che si chiama Patrice Jones, che quando le chiedono cosa ne pensa del fatto di mangiare, del fatto che le persone mangiano la carne, come definire questa cosa, lei dice, in un linguaggio evidentemente femminista, mangiare carne è qualcosa che fai al corpo di qualcun altro senza il suo consenso. No, utilizza, cioè, come dire, in quell'ambito è immediatamente comprensibile. E quindi, come dire, è vero che l'allevamento intensivo è il luogo in cui la violazione del consenso sull'utilizzo del corpo dell'altro è più brutale, più sistemata, più violenta, più strutturata, più pervasiva, eccetera, più meccanizzata anche proprio, e crea maggiore sofferenza, su questo non c'è dubbio, però anche le altre forme sono forme di sfruttamento di violenza dolce, tra virgolette, fondamentalmente, no? Sono più moderata, ma comunque, come dire, la mucca che viene trattata bene, massaggiata e portata al pascolo, il vitello gli viene lasciato per un po' più di tempo, alla fine finirà al mattatoio comunque, oltre al fatto che diciamo 7-8 miliardi di umani che mangiano quasi tutti la carne, o almeno con un occidente diciamo che traina, i paesi ricchi che trainano con ampi consumi di carne non possono permettersi ovviamente di farlo basandosi sull'allevamento biologico e familiare, tradizionale, eccetera, eccetera. Questo è, come dire, evidente. Per questo diciamo che è un po' una narrazione, no? Cioè è un po' una roba che serve al singolo consumatore per sentirsi in pace e dire, vabbè, io però posso andare a prendere la carne dal contadino. Di solito la persona che dice così come dire, si dice così perché è più una possibilità che una realtà, poi la realtà è che va all'esse lunga comunque, perché non è che possano andare tutti dal contadino, sennò poi il contadino deve diventare come l'esse lunga, ovviamente.
Va bene, grazie. Andrei avanti nel chiederti come osserviamo le forme di resistenza animale. Questa è una cosa secondo me molto delicata, perché spesso ci viene posto anche il sì, ma tu come fai a capire l'animale che sta soffrendo veramente, o in quale forme tu hai la presunzione di poter capire e cogliere le sensazioni, i sentimenti di corpi di una specie diversa dalla tua. Quindi ti chiederei appunto di approfondire un attimo questo.
Questo è stato secondo me un punto veramente di svolta, nel senso che un po' di anni fa, 5 anni fa più o meno, un gruppo di attivisti e attiviste che poi hanno fondato il collettivo omonimo, insomma, il collettivo Resistenza Animale, che ha scritto un saggio nel libro, hanno iniziato a riflettere su questa cosa della resistenza animale su un piano un po' teorico, cioè derivante un po' da un loro disagio, da un nostro disagio, diciamo, nel senso che l'animalismo fino a quel momento era fondamentalmente una questione anche di generosità quasi individuale, no? Cioè di mettere da parte il proprio privilegio e dire: noi stiamo dalla parte contro il nostro stesso interesse, perché obiettivamente è comodissimo prendere degli individui che fanno fatica a difendersi perché nessuno li ascolta, sono più deboli, sono nei recinti, cioè ci sono tutta una serie di strutture eccetera, prenderli, mangiarseli, non dicono niente. Quindi, come dire, di sentirsi un movimento anche più generoso degli altri, perché tutti gli altri movimenti hanno una, come dire, una dinamica completamente diversa, no? Il movimento transfemminista è fatto principalmente dai soggetti che vivono l'oppressione di genere, no? Non è fatto dai maschi cisgender, e non dovrebbe essere fatto dai maschi cisgender. E quando ciò accade, questo è oggetto di, come dire, di polemica, di critica, giustamente. Il movimento dei soggetti non bianchi, dei soggetti razzializzati, no? È fatto dai soggetti razzializzati. Qui abbiamo un movimento che è fatto invece dagli sfruttatori, in qualche modo, no? Cioè dai disertori dello specismo, no? Che quindi in un certo senso spesso, e lo facciamo anche noi, cioè si sentono dei grandi, perché, cioè, come dire, si sentono più generosi, cioè l'unico movimento che è puro altruismo, no? E quindi ci chiedevamo un pochino, ma se forse non esiste questa dinamica anche qui, cioè se in effetti gli animali sono proprio, il classico slogan agli animali sono i senza voce, noi siamo la voce dei senza voce, sono davvero senza voce? E mi ha detto, vediamo, come dire, gli oppressi, di solito quando si dice gli oppressi hanno la loro voce, vuol dire che la esprimono ribellandosi, manifestando il dissenso rispetto allo sfruttamento che vivono in prima persona. E quindi abbiamo, come dire, semplicemente iniziato a osservare, iniziato a guardare con un occhio diverso quello che accadeva negli allevamenti, nei laboratori, nei circhi, negli zoo, eccetera, scoprendo che non è affatto vero, appunto, che si tratta di senza voce, perché gli animali si ribellano tutti i giorni. Cioè noi banalmente cercavamo le notizie, ne arrivano anche poche sulla stampa in realtà, però a volte sulla stampa locale viene fuori la notizia della mucca che fugge dall'allevamento, eccetera, e abbiamo scoperto che non stavamo dietro a queste notizie, perché sono quotidiane in realtà questi fenomeni, e quindi abbiamo iniziato a cercare di capire come leggerli, nel senso che dal mio punto di vista è chiaro che c'è un problema di linguaggio, no? E che non è solo un problema legato alla specie, perché in realtà è un problema che esiste anche a livello umano, no? Cioè sappiamo da tutti gli studi, per esempio, il linguaggio della follia, del disagio mentale, no? Che è sempre stato considerato un non linguaggio, no? Cioè un fatto di persone che non hanno la parola e che quindi si può parlare per loro. Ma in realtà questo è accaduto anche, appunto, per le persone razzializzate in passato, per le donne, eccetera. Qui il problema ovviamente è sicuramente più complesso, però non ci deve far pensare che non siamo in grado di leggere nella fuga di una mucca dal mattatoio la fuga di una mucca dal mattatoio, cioè un, come dire, un individuo che sta per essere brutalmente ucciso e se può scappa dalla parte opposta, come dire, travolgendo quello che può. E in effetti questa cosa spesso la capiscono meglio le persone non militanti, no? Ci sono tanti casi in cui la mucca che fugge, che irrompe nel centro della città, noi ne abbiamo anche seguiti alcuni anche con successo, raramente, di solito finiscono assolutamente male. Io mi ricordo la storia di Camilla, per esempio, una mucca che fuggì 4 anni fa in Toscana da un piccolo allevamento, si diede alla latitanza per 2 settimane nei boschi, ordini di abbattimento da parte del sindaco di questa, in provincia di Pistoia, di questo paesino in provincia di Pistoia, e niente, lei non si faceva prendere. La notizia uscì e, come dire, diffondendola anche noi, diffondendo appelli eccetera, le persone, ma no, persone che la carne la mangiano, cioè diciamo non vegani esaltati, erano solidali con Camilla, perché riconoscevano in maniera molto intuitiva il desiderio di libertà, no? Chiaramente c'è un problema di comunicazione che come dire, chiunque viva con cani e gatti in casa, per esempio, conosce, no? Per cui è vero che noi non sappiamo mai del tutto cosa sta pensando l'altro, no? A parte che questo anche tra umani, no? Ed è vero che l'antropomorfizzazione, per esempio, cioè l'attribuzione di sentimenti, eccetera, pensati, strutturati, elaborati per l'ambito umano a un cane, per esempio, è problematica. Problematica però non vuol dire che sia da buttare via, perché in realtà nella comunicazione con le persone, noi utilizziamo con le persone, con gli animali, eccetera, utilizziamo anche, se non vogliamo, sempre delle forme di antropomorfizzazione. Alcuni, diciamo, etologi dicono antropomorfismo cauto, no? Cioè, quindi, come dire, con una certa attenzione, però che serve, no? a fare un ponte, a renderci conto in maniera approssimativa, ma che, per esempio, appunto, noi ci siamo riappropriati di una serie di parole che erano tipiche, resistenza, appunto, che erano state fatte per l'ambito umano, no? Resistenza si intende quella roba che è un pochino pianificata, che è pensata, che di solito ha un volantino programmatico che dice per cosa resistiamo, eccetera, ma in realtà anche in ambito umano non è sempre così, no? Cioè in un CPT, per esempio, in un CIE, le persone che stanno lì dentro spesso non hanno l'opportunità, la possibilità di ribellarsi in questa maniera, no? Possono ribellarsi parlando col corpo, ingoiando le lamette, cioè facendo anche degli atti, come dire, fisici, insomma, che non utilizzano un linguaggio raffinato, eccetera, perché non è possibile semplicemente. E quindi abbiamo iniziato a rileggere anche tutta una serie di comportamenti degli animali negli allevamenti, tra cui anche, come dire, che hanno anche molta, in questi giorni mi sembra opportuno ricordarlo, molta, come dire, analogia anche col tema del carcerario, dell'ambiente carcerario, no? Che sono per esempio l'autolesionismo, no? Anche l'aggressività tra simili, no? Cioè le galline che messe in uno spazio non sanno. Spesso anche, come dire, non sono ribellioni in senso stretto, ma possono essere richieste di aiuto. No, negli zoo ci sono animali che, come dire, che effettivamente chiedono davvero aiuto, mostrano il disagio della propria condizione. Questa è una manifestazione di dissenso, comunque, non col linguaggio umano, col corpo spesso, però, come dire, capace di far capire che c'è in gioco uno sfruttamento e una voglia di libertà, di autodeterminazione, fondamentalmente.
Grazie. Francesca, ora chiedo a te invece, nello specifico, in quale modo la resistenza dell'orso M49 ha dato vita poi alla campagna Stop Casteller che abbiamo visto negli ultimi mesi produrre iniziative nel territorio del Trentino. Quindi ti chiedo...
Ma allora, dunque, il mio primo ricordo di come è partita la campagna Stop Casteller è stata a settembre al Climate Camp a Venezia, c'era questo striscione che diceva M49 libero e si riferiva a quest'orso chiamato M49 che appunto cioè figlio di orsi reintrodotti nei territori trentini a scopo di ripopolazione, aveva osato autodeterminarsi, fare delle predazioni, non avere paura insomma dell'essere umano, e quindi in virtù di questo è stato rinchiuso in questa struttura del Casteller, questa struttura di fatto carceraria alle porte di Trento. Solo che quest'orso per ben due volte è riuscito a evadere insomma da questa Alcatraz, diciamo. E quindi per la prima volta anche noi insomma del Centro Sociale Bruno, che siamo lì sul territorio, abbiamo iniziato, sia noi sia appunto i compagni e le compagne delle altre città, a interrogarci sul fatto che un orso ribelle, un orso che si autodetermina, non accetta di essere rinchiuso, pretendeva insomma la nostra solidarietà, il nostro schieramento, e quindi è stato per noi immediato, diciamo, il fatto di dire: cavolo, a questo punto tocca schierarsi. Insomma, io vengo dal Centro Sociale Bruno, che porta questo nome perché diciamo in ricordo di un orso, che è uno dei primi orsi che all'interno di questo progetto di ripopolazione sono caduti vittime, diciamo. E nel 2006 l'orso JJ1 osa varcare ben due confini nazionali, e una volta arrivato in Baviera viene ucciso. Quindi all'epoca per noi, che avevamo appena occupato il nostro spazio 15 anni fa, fu immediato il fatto di dire di vederlo, diciamo, come una metafora, no? Per la libertà, della libertà di movimento, perché è un individuo che si autodetermina, che cerca la sua libertà e se ne frega dei confini fisici e li oltrepassa, e immediatamente viene ucciso, perché non è lecito, no? Muoversi. Per la prima volta appunto quest'estate ci siamo ritrovati a dire, anche come centro sociale: noi portiamo questo nome di quest'orso, però per noi era una metafora Bruno, e invece cavolo, questi orsi chiedono veramente solidarietà attiva, non sono metafore, quella che mettono in atto quotidianamente per esistere e resistere è resistenza. È autodeterminazione, e quindi merita insomma tutta la nostra attenzione. Per tanti anni da quando c'è questa persecuzione in atto sul territorio nei confronti degli orsi, in Trentino c'è stata la calata dei classici gruppi animalisti che si autodefiniscono appunto apolitici, e che per tanti anni sono venuti sul territorio a fare un po' di sceneggiate, insomma, al motto di trentini assassini, trentini di merda e quant'altro, però appunto avevano proprio questa impostazione a cui accennava anche prima Marco, di siamo la voce dei senza voce, questi poveri orsi che sono degli angeli, e invece l'essere umano è crudele, quindi noi che siamo buoni ci schieriamo al loro fianco. E quindi per tanti anni questo tipo di stanza non è stata proprio nelle nostre corde, l'abbiamo trovata molto poco interessante. Mentre appunto a partire da quest'estate, insomma, di fronte a ben due fughe di quest'orso, ci siamo ritrovati a dover scegliere se voltarci dall'altra parte oppure dire cavolo, cosa facciamo? Un orso scappa, cosa facciamo? Ci rivolgiamo alle autorità, chiamiamo gli sbirri, lo facciamo riarrestare, oppure forse è il caso di schierarci dalla sua parte? Per cui diciamo che è stato proprio, cioè la nostra lotta l'abbiamo definita per gli orsi e al fianco degli orsi, perché appunto è stato M49 con queste due fughe rocambolesche a creare proprio un immaginario che anche oggi rimane assolutamente potentissimo.
Grazie, tu prima accennavi al progetto Life Ursus, che appunto è quello che prevede la reintroduzione degli orsi in Trentino. Ultimamente sentiamo parlare di orsi più problematici o più docili, chi merita di essere rinchiuso, chi merita direttamente di essere ucciso senza la possibilità di scontare un periodo di detenzione. Questa cosa è veramente allucinante dal punto di vista umano, ma pensarla in un'ottica animale è veramente da brividi. La situazione degli orsi detenuti adesso sono sotto tiro, nel senso, ti chiedo quali sono i progetti per il prossimo futuro della campagna Stop Casteller, appunto, rispetto alle condizioni degli orsi.
Faccio prima un piccolo inquadramento anche del progetto Life Ursus, perché appunto abbiamo iniziato a parlare degli orsi, di questo orso resistente, senza appunto spiegare perché ci sono gli orsi in Trentino. Questo progetto nasce una ventina di anni fa da parte di tutta una serie di soggetti istituzionali, e l'idea era quella di reintrodurre nell'arco alpino l'orso bruno, fino a formare una specie in grado di riprodursi ed essere stabile, perché l'orso non c'era in Trentino e nell'arco alpino in generale da quasi più o meno 200 anni, se non qualche soggetto isolato, non, chiaramente non in grado di proliferare, insomma. Quindi dall'alto viene presa questa decisione, insomma, anche i soggetti coinvolti sono vari, c'è l'ISPRA, c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è la Provincia Autonoma di Trento, ma insomma sono stati presi anche accordi con le regioni vicine, e sono stati fatti anche sondaggi all'epoca, insomma, per decidere per questa reintroduzione. E quindi si vanno a prendere una decina di esemplari in Slovenia, si impacchettano e si trasferiscono in Trentino. E lo scopo appunto è di farli riprodurre affinché ricreino questa popolazione stabile e l'orso torni tra le montagne del Trentino. E 20 anni dopo, qual è il bilancio? È abbastanza impietoso. Non si sa bene quanti sono gli orsi in questo momento, c'è chi dice un'ottantina, c'è chi dice un centinaio. Quello che è certo è che nell'arco di 20 anni sono stati ben 34, se non sbaglio, gli orsi che mancano all'appello o sono stati rinchiusi o uccisi dai bracconieri o uccisi più o meno accidentalmente dalle autorità. E fino a pochi mesi fa 3 orsi erano rinchiusi appunto nella struttura del Casteller, adesso sono 2 perché l'orsa femmina DJ3, che da 10 anni era condannata all'ergastolo a Casteller, è stata impacchettata e spedita in Germania in una specie di zoo safari di fatto. Attualmente appunto sono i 2 maschi M49 e M57 che sono lì, che aspettano un po' di vedere quello che succede. E, diciamo che quello che poteva essere un progetto partito con una visione anche positiva, di prospettiva, anche di gestione del territorio, più compatibile insomma con la coesistenza di tutte le specie, è un po' fallito questo progetto, perché di fatto non sono stati messi in atto a nessun livello tutti quegli accorgimenti, tra virgolette, che sarebbero stati indispensabili per provare a garantire una coesistenza che fosse il più pacifica possibile. Quindi innanzitutto non è mai stata fatta informazione né a livello di popolazione locale, di enti turistici, né nei confronti appunto di chi da turista viene a frequentare le montagne, quindi banalmente all'ingresso di un bosco, potrebbe essere utile, insomma, magari una lista dei comportamenti suggeriti. Per esempio, se vedi un orso, non cominciare a correre, a strepitare, insomma. Anche se diciamo che tutti i vari problemi che ci sono stati in questi anni nell'incontro-scontro tra esseri umani e orsi, in realtà hanno riguardato più i trentini che non i turisti. E quindi da un lato non è stata fatta informazione a nessun livello, dall'altro diciamo che quello che crea grandi disagi per determinate persone e istituzioni è il fatto che ci sono questi orsi cosiddetti confidenti, ovvero che prendono l'abitudine di avvicinarsi troppo ai centri abitati per rovistare nei cassonetti della spazzatura, oppure fanno delle incursioni nelle strutture dove sono poi a loro volta detenuti altri animali, animali allevati per i più svariati scopi, insomma, per poi la macellazione o la produzione di latticini e quant'altro. E quindi attualmente abbiamo... tra l'altro da alcuni anni governa la Lega anche nel nostro territorio, e se già la situazione prima era abbastanza problematica con l'ingresso nella stanza dei bottoni di questi personaggi che insomma anni fa si erano anche contraddistinti per aver organizzato in campagna elettorale un banchetto a base di carne d'orso, quindi insomma belli beceri. E da quando ci sono loro al potere la situazione è ulteriormente è peggiorata, quindi diciamo che si è creata questa categoria del cosiddetto orso problematico, che appunto è semplicemente una categoria che noi condanniamo perché non esistono orsi problematici. Tutt'al più è problematico l'intento, insomma, di inserire un animale comunque selvatico che è in grado di autodeterminarsi in un contesto pesantemente antropizzato. L'idea iniziale appunto era anche quella che gli orsi si sarebbero distribuiti in maniera omogenea lungo tutto l'arco alpino. Però se un orso si trova di fronte il fiume, l'autostrada, la ferrovia e 3.000 strutture, è più probabile che rimanga un po', diciamo, in zona. E quindi, per rispondere alla tua domanda, la situazione attuale è abbastanza tragica. Insomma, è notizia delle ultime settimane che la giunta provinciale, la giunta del leghista Fugatti, ha deciso che i prossimi cosiddetti orsi problematici, e in questa categoria rientra appunto anche un orso che rovista nella spazzatura, che compie qualche predazione, meritano la pena di morte, perché sono pericolosi per la cittadinanza. Infatti Fugatti è stato anche a parlare del da farsi con la ministra Lamorgese, perché c'è questo problema di ordine pubblico pazzesco costituito dagli orsi. E quindi dal momento che la struttura del Casteller, dove questi due orsi vivono comunque in condizioni terribili, insomma, è una struttura fisica che può essere diciamo facilmente sanzionata dagli attivisti e le attiviste, come appunto noi abbiamo fatto lo scorso 18 ottobre con la prima manifestazione della campagna Stop Casteller, dove abbiamo, insomma, il titolo della manifestazione era Smontiamo la gabbia, e letteralmente quel giorno abbiamo provato a fare questo, no? abbiamo danneggiato la struttura più esterna del Casteller. E lo rifaremo, insomma, diciamo che il messaggio non cambia, il nostro intento resta questo. Quindi lì comunque c'è una struttura fisica che per il potere è un problema, perché anche le condizioni reali di detenzione a cui sono sottoposti questi orsi sono state documentate da attivisti anonimi che sono entrati fregandosene un po' del filo spinato e quant'altro, e sono riusciti in un video di pochi secondi comunque a documentare quelle che erano le condizioni reali di questi animali, perché rendiamoci conto che in quella struttura non possono entrare i giornalisti, non possono entrare i politici, nemmeno due parlamentari che quest'autunno avevano provato a entrare in struttura, non è stato permesso di documentare niente. Quindi diciamo che è un po' un tallone d'Achille il fatto di avere questa struttura fisica dove ci sono questi due orsi rinchiusi. Quindi magari l'ipotesi iniziale di ampliare questa struttura per prepararsi a nuove catture di cosiddetti orsi problematici, questa opzione non è più sembrata molto conveniente, proprio perché è una struttura fisica che può essere sanzionata, che può essere documentata, e quindi si passa direttamente al piano B, che prevede appunto il cosiddetto abbattimento, che ecco, noi chiamiamo uccisione perché di questo si tratta, ed è l'uccisione degli orsi che manifestano comportamenti sgraditi, insomma, per l'autorità. E, per cui ecco, nelle prossime settimane ci sono orsi che ne hanno già catturati un paio, a cui è stato messo il radiocollare, è stato detto chiaro e tondo: o questi orsi nel giro di poco capiscono, a proposito di linguaggio differente, che devono stare lontani dai centri abitati e dalle persone, oppure verranno uccisi. Per cui la situazione è abbastanza impietosa, insomma, però la campagna sicuramente non ha nessuna intenzione di fare passi indietro, e sicuramente con settembre ricominceremo a fare attività e inizieremo anche a chiedere conto non solo alla provincia autonoma di Trento del suo operato, ma banalmente anche al ministro dell'ambiente, che insomma fa un po' finta di niente, però è responsabile anche lui. E soprattutto l'idea di fare molta informazione in tutta Italia, insomma, su quello che sta succedendo in Trentino, per provare appunto a tessere delle reti di solidarietà attiva e allargare un po' le fila dei solidali.
Grazie Francesca. Abbiamo visto, soprattutto io e Francesca, che appunto veniamo da due centri sociali, come la campagna Stop Casteller abbia attivato un tipo di sguardo diverso e nuovo per noi, che ci sta facendo sperimentare delle nuove forme di lettura e di lettura del mondo reale che stiamo vivendo. Non so se magari vuoi aggiungere qualcosa di molto breve riguardo a come è cambiato l'approccio all'interno del vostro centro sociale con la campagna. Ti chiedo però di stare un po' più stretta. Grazie comunque per la tua risposta molto articolata di prima.
Allora, per me, cioè io sto vivendo un sogno ad occhi aperti, diciamo, da settembre in poi, nel senso che, ecco, nomino appunto anche l'altra parte che sta costruendo la campagna con noi, insomma, al nostro fianco, oltre al centro sociale Bruna, ai centri sociali del Nord-Est che ci hanno supportato fin qui, c'è l'Assemblea Antispecista, che abbiamo incontrato magicamente, insomma, a ottobre. Loro stavano pensando di venire in Trentino per attivarsi rispetto alla situazione degli orsi, hanno preso il telefono per sapere se a Trento ci fosse qualcuno di interessato a questo tipo di mobilitazione, e ci siamo trovati, insomma, per cui per me è stato bellissimo comunque poter iniziare finalmente dopo tanti anni, dove la sensibilità antispecista è stata per molti anni appunto considerata sempre una lotta secondaria, no? Tipica della sensibilità di alcuni individui. Finalmente l'antispecismo sta provando a prendere lo spazio che merita, e quindi sicuramente io, appunto, al di là del nostro centro sociale, dove il tema comunque è più presente già da qualche anno, insomma, per la presenza di diversi attivisti e attivisti che hanno a cuore questa questione, anche negli altri centri sociali sto vedendo molta, molta curiosità, molto interesse rispetto a questo argomento, quindi sicuramente al di là della campagna informativa e della mobilitazione per chiudere il Casteller e cercare, insomma, di dare una mano agli orsi trentini, La cosa che si farà nei prossimi mesi è di provare ancora di più a portare questo tema dell'antispecismo in tutti gli spazi che frequentiamo quotidianamente, spronando insomma anche tutte le singole realtà ad andare a vedere anche quelle che sono le cose che succedono sul loro territorio. Un breve accenno, insomma, qui a Padova, per esempio, qui nelle vicinanze c'è un allevamento di visoni che forse meriterebbe, insomma, la nostra attenzione, no? Perché c'è...
Sì, infatti, non so se volevi aggiungere qualcos'altro.
Se vuoi dire tu due cose sui visoni, giusto per spiegare di che si tratta.
La cosa è che qualche mese fa, intanto ad agosto dell'estate scorsa erano stati trovati positivi al Covid-19 dei maiali di un allevamento AIA qua a Padova. Il caso poi era sfuggito, così evaporato nel nulla. Mentre invece qualche mese fa, in un allevamento a Villa del Conte, che è appunto in provincia di Padova, sono stati trovati positivi al coronavirus i visoni appunto di questo allevamento, creando, insomma, è stato veramente una cosa allucinante, in quanto è chiaro e evidente che l'allevamento non crea uno scambio biodinamico di anticorpi e fa sì che gli animali si ammalino in modo molto più semplice, vengono tenuti sotto antibiotico, provocando l'antibiotico resistenza nei corpi umani, eccetera, eccetera. Nel caso dei visoni è l'unico animale che testimonia il salto di specie: pipistrello, visone, essere umano. E il fatto che la cosa sia passata in secondo piano e non ci siano ancora delle idee chiare su come deve andare a finire questa storia. Ci sono ancora i riproduttori vivi e sono intorno ai 3.500, quindi non parliamo di una ventina di visoni, ma di un numero ben più alto. Non è ancora stato dato in definitiva un qualcosa che preveda un abbattimento piuttosto che un tenerli chiusi in un'altra forma, eccetera, eccetera. Secondo me, appunto, come dicevo prima, la campagna Stop Casteller ci sta dando la possibilità ai centri sociali di fare quel semipasso in più, di provare a leggere ciò che ci succede anche sotto un'ottica più legata alla questione animale, cioè di non vedere il rischio di un'ipotetica variante dettato da una nuova versione di spillover soltanto da un punto di vista legato alla sanità o al preservare la salute umana, ma anche al preservare la salute delle specie tutte, e appunto interrogandoci sul poi aberrante il fatto del 2021 avere un allevamento di corpi animali a solo scopo di preservare il Made in Italy. E questo è, non so, mi viene da vergognarmi quasi da quanto faccia schifo che nel nostro territorio ci siano ancora queste forme di oppressione, di schiavitù veramente non sensate. Io andrei verso la chiusura, vi ringrazio molto, grazie Francesca e grazie Marco per essere intervenuti e per essere stati molto precisi in ciò che vi ho chiesto. Ringrazio la regia per il lavoro fatto, ringrazio il pubblico e chi ci sta ascoltando. Auguro una buona serata a tutti e a tutte. Lì ci sono magliette, libri e spillette, nel caso vi invito a dare un occhio, e buona serata.
Radio Sheffield, la migliore alternativa.